voi. Voi che manda a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E bentrovati ascoltatori e ascoltatrici. Questa è Radio Onda Rossa, sono gli 87.9 in FM. E la trasmissione è Impatto. Oggi ospiteremo una o forse più corrispondenze, vediamo cosa riusciremo a fare con Venezia per discutere un po' di mose, grandi navi, insomma alluvioni e cose simili, ma prima ovviamente saremo, insomma, avremo come sempre la nostra consueta rubrica riguardante i rifiuti razziali.
Sì, perché da Colleferro, passando poi infine per Albano Laziale, ci sono parecchie novità e anche mobilitazioni in programma, proprio a seguito di quanto ha deciso la Regione Lazio per il sito di Albano Laziale, e sicuramente poi faremo un piccolo aggiornamento per quello che riguarda gli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti. E quindi, insomma, questa è la scaletta, ci risentiamo tra pochissimo. E allora andiamo a cominciare Impatto, voci contro le nocività, e cominciamo la trasmissione di questa settimana con un rapidissimo aggiornamento per quello che riguarda gli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti, perché con nostro grande stupore e anche abbastanza contenti di questo, questa settimana non ci sono da registrare incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti. E insomma, questa settimana è trascorsa tra un diluvio e ricche piogge un po' su tutto il paese, e forse anche questo meteo così ricco di umidità ha un po' frenato questa esigenza dei padroni della Monnezza di disfarsi di rifiuti in capannoni stoccati un po' in tutto il paese. E quindi, insomma, da una parte, insomma, c'è sicuramente da notare questo stop per questa settimana, dopo almeno 3 mesi consecutivi di fatto di uno stellicidio di episodi. Questa settimana niente, però insomma le piogge abbondanti di questi giorni hanno invece riaperto il dibattito su tutti i fronti, su quello che è il dissesto idrogeologico di questa nostra nazione, l'Italia, uno dei problemi insomma più insomma molto significativi, che è legato sicuramente alle tematiche ambientali e ai cambiamenti climatici. Insomma, non solo le emissioni in atmosfera contribuiscono a rendere sempre più invivibile questo pianeta, è un mix di fattori, e l'urbanizzazione, la conseguente disastro idrogeologico che abbiamo in Italia è uno degli esempi un po' più eclatanti, e le lunghe settimane di pioggia appena passate mettono in luce tutte le fragilità e riaprono lo solito stillicidio di polemiche. E in più quest'anno abbiamo avuto anche l'episodio più significativo e tragico, quello dell'allagamento della città di Venezia, con insomma una quantità, con livelli di acqua insomma record. Ma insomma, appunto, sì, cambiamenti climatici, ma c'è anche tutto il resto di come insomma si sta vivendo e come si sta trasformando questa città nel corso degli ultimi decenni, e quindi e come i profitti insomma siano una delle motori dei danni che poi si arrecano anche al patrimonio storico di questo paese, e magari ne proviamo a parlare con appunto il compagno da Venezia più tardi.
Sì, quello che possiamo dire adesso è che ok, va bene i cambiamenti climatici, sì, probabilmente c'è un generale innalzamento del livello del mare, ci sono stati degli straordinari venti di scirocco e straordinarie piogge che insomma hanno portato un innalzamento del livello di marea, insomma quest'ondata al di sopra del livello di marea di circa più di 1,80 m, quindi un'acqua alta straordinaria quasi ai livelli del 69 mi pare, però sicuramente lo zampino degli amministratori, di coloro che si sono susseguiti all'amministrazione della città lagunare negli ultimi 50 anni c'è sicuramente. Possiamo dire che insomma, facendo un po' un volo pindarico un po' strano, il turismo è l'Ilva di Venezia, perché si parla anche molto dell'Ilva di Taranto. L'Ilva è questa enorme industria con cui appunto un intero quartiere di Taranto vive, il quartiere Tamburi, ma che è anche la morte di quello stesso quartiere per insomma incidenza di tumori e insomma un grosso impatto inquinante. Allo stesso modo il turismo è quell'industria su cui tutta Venezia campa, che però sta anche uccidendo la città, perché pensiamo che Venezia solo 20 anni fa aveva 75.000 abitanti, adesso ne ha poco più di 50.000. sicuramente Airbnb, che è proliferato negli ultimi 10 anni, ha una fortissima responsabilità in questo. La popolazione appunto è a livello di Marino, a livello di Velletri più o meno, cioè noi pensiamo Venezia è una grande città, in realtà non è così in senso di abitanti, e poi sono gli abitanti quelli che fanno i piccoli lavori di messa in sicurezza delle abitazioni, delle case, insomma, che vivono dentro la città e fanno in modo che non crolli. È sempre stato così,
cioè che, diciamo che sono gli abitanti che normalmente sono quelli che premono affinché i servizi funzionino,
affinché la città sopravviva in generale. E invece adesso gli abitanti, quelli che sarebbero gli abitanti, sono solamente possessori di case che affittano ai turisti. Ai turisti non gliene può fregare di meno, cioè il turista ci sta 5 giorni, 2 giorni, un giorno, una notte.
Beh, guarda, sicuramente la città ha vissuto e sta vivendo un cambiamento della propria popolazione ed è anche di come a livello urbanistico e immobiliare vengono usati gli immobili. Però sicuramente poi c'è anche una grande fetta di lavoratori all'interno della città e anche di pendolari che lavorano nel comparto turistico della città, però insomma tutti questi settori sicuramente non hanno l'interesse insomma molto forte affinché ci sia una vivibilità, una socialità al di fuori dell'ambito turistico, e questo insomma è una grave lacuna, perché poi tantissimi aspetti vengono poi gestiti e interpretati dalle amministrazioni politiche come un solo continuo foraggiare l'industria turistica, che vuole certe cose, che pretende di portare i turisti con le grandi navi, fino a sotto alla banchina a fianco alle gondole, e questa operazione prevede dei lavori e dei drenaggi, dei dragaggi e un impatto che aiuta sicuramente aiuta all'allagamento della città stessa,
insomma. Sì, appunto allargando i canali, insomma scavando sotto per le opere che servono per far passare le grandi navi, si cambiano tutta una serie di correnti che prima erano sopravvivevano in un complesso equilibrio con la città di Venezia, che adesso questo equilibrio è saltato non da ieri, ma è saltato negli ultimi 50 anni, perché questa cosa sta andando avanti negli ultimi 50 anni. La soluzione è continuare a fare questo, e per tappare il danno che si è fatto ci si fa una bella grande opera che è il MOSE. Quindi sta tutto nella logica, si potrebbe evitare questo tipo di danni attraverso una decrescita dell'industria turistica, quindi facendo affluire meno turisti, ma insomma provando ad avere un turismo meno massificato, non facendo entrare le grandi navi sicuramente. Questo non è possibile perché c'è un giro d'affari enorme, e allora per risolvere il problema che ci stiamo creando da soli ci ficchiamo la grande opera, che come al solito è la soluzione al problema che ci siamo creati, quindi è il MOSE. Il MOSE ha tutta una serie di problemi che
non è una soluzione, perché mi sembra
forse non lo è. Il MOSE, per quel che sappiamo, se dovesse arrivare a funzionare un giorno, chi lo sa, raggiungerebbe un'altezza dei 3 metri al di sopra del, bloccherebbe insomma ondate di mare di 3 metri al di sopra del livello di mare. Però il problema è che tra l'innalzamento dei mari e appunto mareggiate come questa, che hanno raggiunto il 1,80 m, se il mare si alzasse anche solo di un metro e mezzo, questo MOSE ce lo saremmo dato sui denti. Un metro e mezzo è molto, sicuramente è una visione catastrofica del futuro, però non lo possiamo sicuramente escludere.
Beh, allora, quindi insomma quello che è sicuro è che la città di Venezia, attraverso il turismo di massa, sta subendo dei cambiamenti che, insieme insomma ai cambiamenti climatici, stanno contribuendo a una situazione di dissesto idrogeologico perché insomma anche di questo si parla, a danno poi di una fetta del patrimonio storico e culturale del paese, che però è comunque asservito a logiche di profitto molto becere. E poi c'è anche da ricordare comunque che la città non si è mai allagata anche nella sua storia non troppo recente, e quindi è un fenomeno in cui è abituata, è una città fatta sulle palafitte, insomma stanno parecchi aspetti che contribuiscono, però forse proprio dalla voce di chi ci vive, dei veneziani, forse ci sta cominciando a rendere conto che la situazione sta peggiorando, i fenomeni si intensificano, e questo non fa altro che magari veramente mettere a rischio in maniera irrimediabile la fruibilità della città, la vita stessa della città. Insomma, non sappiamo come definirlo, perché insomma non siamo di quei posti, però insomma l'aspetto è molto complesso, e quindi proviamo a parlarne. E poi insomma di mezzo insomma il meccanismo perverso della grande opera che deve salvarci dai danni che abbiamo fatto fino a questo momento, è un meccanismo che a livello politico istituzionale e padronale è quello più collaudato, e invece è un continuo aggravare della situazione. Insomma la potente e martellante propaganda sulla green economy, sull'economia circolare, che dovrebbe da una parte salvare il pianeta e dall'altra rilanciare i profitti, è l'ultima bufala che a livello internazionale si sta propagandando per continuare a produrre e continuare a inquinare, in barba invece all'allarme globale che c'è rispetto ai cambiamenti climatici. E questo insomma è tutto un meccanismo politico mediatico a cui insomma è molto difficile, almeno per ora, staccarsi.
Comunque, per i dettagli tecnici sul funzionamento del MOSE rimandiamo alla corrispondenza che avremo tra breve, speriamo, con il compagno. Vi lasciamo con un po' di musica che potrebbe anche insomma prendere del tempo, dipenderà quando riusciremo a effettuare la corrispondenza, quindi a fra un po'.
Luciano, scusa, ciao, sono Valerio. Senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè. Mi è venuto in mente questo giro del basso, ascolta un attimo. Tun 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 tun.
Alzarsi e andare a faticare con un milione mi pago l'affitto, con 2 milioni mi pago il vitto, con 3 milioni mi compro il cellulare, con 4 milioni le bollette da pagare, con 20 milioni che è un anno di lavoro, che pago le vacanze al ministro del tesoro. Piccini, voglio tornare piccini, piccini, voglio tornare piccini, piccini, voglio tornare piccini, piccini.
E rientriamo in voce perché siamo riusciti a metterci in far partire questa corrispondenza con Venezia. Pronto, ci senti?
Mi sento bene, sì, ciao.
Sì, siamo appunto in contatto con un compagno del comitato No Grandi Navi E per parlare un po' più in dettaglio di quello che è successo a Venezia, insomma, sappiamo tutti che c'è stata un'acqua alta straordinaria che ha raggiunto il 1,87 m, ma anche nei giorni successivi, comunque nei due giorni successivi è rimasta intorno al 1,50 m. Insomma, questi fenomeni naturali che sono dovuti ai forti venti di scirocco che avvengono a Venezia, insomma, che a Venezia Venezia è abbastanza abituata, però stanno raggiungendo dei livelli sempre maggiori e soprattutto con una frequenza sempre più alta. Ora, le cause probabilmente sono da far risalire agli sconvolgimenti che ci sono stati nei fondali dei canali. E volevamo chiederti se ci sono appunto rapporti tra questi sconvolgimenti e il passaggio delle grandi navi, insomma il fatto che si debba far spazio nei fondali per far passare navi di tonnellaggio sempre più grande. Non so se ci sai dire nulla di questo.
Ci sono delle concause, come hai detto tu, ci sono le cause che riguardano, diciamo, il climate change, il cambiamento climatico, e ci sono delle cause che riguardano la manomissione della laguna. In questo le navi c'entrano moltissimo. L'acqua alta eccezionale partiamo dalla prima parte. L'acqua alta eccezionale sicuramente è dovuta, e anche, come dire, la maggiore frequenza con cui questi fenomeni estremi avvengono è dovuta sicuramente all'innalzamento del medio mare da una parte, dall'altra anche a un cosiddetto fenomeno della sussidenza, cioè al fatto che, diciamo, Venezia sprofonda, il terreno su cui Venezia poggia si abbassa, e questo è dovuto ai prelievi industriali di acqua di falda che sono diventati ingenti a partire dagli anni 50, e il terreno, diciamo, quando non ha l'acqua di falda in qualche modo che lo tiene su, tende a sprofondare. Quindi ci sono queste concause. Anche il fatto che le previsioni meteorologiche non siano riuscite a, come dire, a prevedere l'acqua alta di 1,87 m che c'è stata, ma dava un picco comunque altissimo di 1,50 m o qualcosa del genere, è dovuto al fatto che le combinazioni di venti che citavi sono combinazioni di venti per forza e anche per, diciamo, direzione totalmente inedite, cioè che la modellistica non prevedeva. Quindi queste sono cause, diciamo, l'innalzamento del medio mare e i venti sono cause che stanno, credo, a pieno titolo sotto il capitolo, diciamo, cambiamenti climatici. E poi c'è il tema della manomissione della laguna. Cosa c'entrano le navi con le acque alte? C'entrano moltissimo, perché, e questo parte anche qui dagli anni 60 e dall'imposizione di un modello di portualità. In quel momento lì parlavamo di portualità industriale, quindi di Porto Marghera, di petroliere, di navi merci, ha fatto sì che appunto le navi diventassero sempre più grandi, e per far arrivare le navi dal mare a Porto Marghera si fosse scavato, per esempio negli anni 60, il famigerato canale dei petroli, che è una sorta di autostrada che attraversa la laguna e appunto arriva fino a Marghera. Tutti i veneziani si ricordano che l'acqua grande del 66, quindi l'acqua alta, diciamo, più alta che sia mai stata registrata, parliamo di 1,94 m sullo zero, è stata in parte, diciamo, aiutata nella sua drammaticità proprio dalla presenza di questo canale che era stato scavato nel 64. Oggi, e arriviamo, diciamo, a noi, oggi chi vorrebbe, come il nostro sindaco Brugnaro, le navi in laguna, parliamo in questo caso di grandi navi da crociera, e vorrebbe magari farla arrivare proprio a Porto Marghera, non quelle che vivono adesso, ma navi ancora più grandi, è per lo scavo di nuovi canali. Scavare nuovi canali è semplicemente criminale, soprattutto in un momento storico come il nostro, in cui per le ragioni menzionate, ecco, le acque alte hanno una frequenza sempre maggiore. Quindi bisogna sicuramente cambiare il modello di portualità. Noi del Comitato No Grandi Navi sono anni che diciamo fuori le navi da laguna e diciamo no a nuovi scavi. Chiudo il quadro. C'è un altro grande imputato in questa vicenda veneziana di questi giorni, che il MOSE. Ecco, il MOSE, che come ormai quasi tutti sanno sarebbe un sistema, è un sistema di dighe mobili che dovrebbe salvare Venezia dall'acqua alta, anche questo è una delle opere che per ora, anziché salvare Venezia, rende la situazione più drammatica. Perché? Perché queste dighe sono piazzate alle tre bocche di porto. Che cosa sono le bocche di porto? Sono sostanzialmente quei passaggi attraverso cui il mare Adriatico entra in laguna. Sono due, diciamo, all'isola del Lido e una a Chioggia nella laguna sud. Queste bocche di porto naturalmente erano a sezione triangolare, avevano una profondità abbastanza ridotta. Per fare spazio al MOSE, le bocche di porto sono state scavate, sono state cementate, sono state rese, diciamo, a sezione rettangolare. Anche questo fa sì che in laguna entri una quantità d'acqua veramente maggiore. Ecco, questo è tutto il, è un po', diciamo, in sintesi il quadro. Quindi una delle cose che noi stiamo facendo a Venezia come comitato è proprio quella di dire una cosa importantissima, che il MOSE non può essere finito, non più un euro vada sprecato per il MOSE. I nostri politici, soprattutto il nostro sindaco Brugnaro in testa, tutta la destra con Salvini e Berlusconi, stanno dicendo: ecco, vedete, ci sono le acque alte, c'è il cambiamento climatico, quindi bisogna fare il MOSE. E questa è veramente un'aberrazione, nel senso che il cambiamento climatico loro lo usano come scusa, e già questo, insomma, li rende totalmente inadeguati. Cioè, non, il cambiamento climatico non può essere una scusa per le responsabilità della politica, ma è la sfida della politica. Questo credo che ce l'abbiano fatto anche capire le centinaia di migliaia di giovani, milioni di giovani che in questi mesi sono andati in piazza per il clima. E due, sicuramente la soluzione non può essere il MOSE, per tante ragioni.
Ma
per
quindi,
ragioni tecniche.
No, ti volevo chiedere, ma quindi se il MOSE, se i lavori del MOSE andassero avanti, la situazione potrebbe addirittura peggiorare, secondo voi?
Guarda, non è neanche secondo noi, è proprio uno studio scientifico. C'è un ingegnere che si chiama ingegnere Dal Paos, che è il massimo esperto di laguna, lavora all'università di Padova, che ha curato uno studio per Nature, la rivista scientifica, e lui ha fatto una proiezione, cioè ha provato a ipotizzare come si comporterebbe il MOSE in uno scenario di innalzamento del livello del medio mare assolutamente realistico, con un innalzamento di 50 centimetri. Ricordiamoci che l'IPCC ha dichiarato che entro fine secolo il mare può crescere mediamente di un metro, ecco. Quindi quando diciamo innalzamento del mare di 50 centimetri parliamo non di secoli ma di pochi decenni. E secondo questa proiezione il MOSE si alzerebbe 186 giorni l'anno, starebbe chiuso più di metà dell'anno. Che significa questo? Significa che separerebbe per troppo tempo il mare dalla laguna, impedendo il ricambio, diciamo, di ossigeno e di nutrienti tra l'uno e l'altro, di fatto trasformando la laguna in un catino anossico, che poi tradotto significa in un catino purulento, cioè la laguna, la vita della laguna verrebbe distrutta. Distruggere la laguna significa distruggere Venezia, cioè non significa distruggere il giardino di Venezia, significa distruggere la forma di vita peculiare che Venezia incarna da circa 1000 anni, ecco.
Va bene, va bene. Credo che sia tutto. Non so se hai qualcosa da comunicare, se ci sono iniziative che avete
sì,
in mente.
Guarda, magari ti dico al volo semplicemente che ovviamente adesso stiamo tornando alla normalità dopo una settimana difficile. Noi abbiamo già lanciato una grande assemblea il 23, che avrà secondo me una risposta gigantesca. E abbiamo in programma poi un grande corteo il 30 novembre che come dire, ha come tema Salviamo Venezia, ma sicuramente quello di unire la contrarietà al MOSE a una richiesta di giustizia climatica, ecco, che queste due cose vadano insieme, giustizia climatica e lotta alle non grandi opere è fondamentale anche per Venezia.
Al MOSE e alle grandi navi. Ma qui un'ultimissima domanda. Per quel che riguarda la contrarietà alle grandi navi, mi sembra che la popolazione di Venezia sia molto ricettiva, comunque le iniziative siano piuttosto grandi, ma per quel che riguarda il MOSE ti sembra che i veneziani cosa ne pensino in generale?
Non nascondiamoci che quando 15 anni fa con l'assemblea permanente Nomose, insomma, andavamo a occupare i cantieri per dire questa roba non funzionerà, questa roba è una mafia, diciamo che siamo stati in larga parte inascoltati. Oggi è diverso, parliamo di 15 anni fa, oggi sono stati buttati 5 miliardi e mezzo già in un'opera non finita, c'è stato tutto lo scandalo della corruzione, ci sono stati gli arresti, ci sono criticità tecniche enormi e c'è una nuova consapevolezza ed è su questa nuova consapevolezza che bisogna, diciamo, lavorare, ecco, per mettere fine a uno scandalo che ha già fatto troppi danni in questa città e non solo.
Va bene, grazie, eh? Grazie mille, sei stato molto preciso ed esauriente, e quindi se non hai altro ti salutiamo.
Grazie a voi.
Grazie mille, ciao.
Alla prossima, ciao ciao.
E quindi rientriamo ai microfoni, questa è Impatto, per qualche considerazione su questa corrispondenza.
Beh sì, insomma, la situazione idrogeologica delle coste e delle lagune che sono, insomma, parte delle coste di questo paese è veramente tragica e speriamo, insomma, che questa nuova consapevolezza di cui ci parlava il compagno riesca, insomma, a produrre un movimento che cerchi di intaccare quei meccanismi che stanno portando alla distruzione della città e insomma gli auguriamo buona lotta e vedremo, insomma, cosa succederà e come, insomma, anche i governi futuri agiranno, governi locali e nazionali, e anche per tutelare veramente questo spazio unico e non per consegnarlo e continuarlo a consegnare solamente al profitto fino a che la baracca regge, perché poi, insomma, chi fa profitto poi quando la baracca affonda letteralmente l'abbandona e se ne cerca un'altra, e quindi questo mi sembra molto molto importante. E dai, ci risentiamo tra pochissimo. Thank you.
E rientriamo in voce, questa è Radio Onda Rossa dagli 87.9 in modulazione di frequenza, la trasmissione è Impatto, voci contro le nocività, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi direttamente può farlo allo 06 49 17 50, chi invece volesse scriverci, scrivere alla nostra trasmissione, può scriverci a impatto@ondarossa.info. Quindi passiamo alla seconda parte della trasmissione dopo questa interessante corrispondenza con Venezia, e passiamo al nostro tema più usuale, al nostro, la nostra croce e delizia, che è la monnezza, insomma, a Roma, provincia di Roma, e anche nel resto d'Italia, e in questo caso a Terni.
Sì, perché insomma c'è qualche novità in quel di Terni, lì insomma in quella città è presente un impianto di incenerimento di rifiuti di proprietà della CEA che ha avuto l'autorizzazione per un revamping, un riammodernamento. E questo impianto lo scorso 13 novembre è passato alla chetichella dopo le elezioni regionali in conferenza dei servizi per avere un'autorizzazione a bruciare 30.000 tonnellate annue di rifiuti provenienti dalla città di Roma. E questo insomma per la città di Terni e per il movimento No Inceneritore Terni non è assolutamente una bella notizia, perché insomma la CEA, azienda municipalizzata della città di Roma, con questo impianto intende insomma spartirsi, accaparrarsi una fetta di mercato, e se dovesse avere l'autorizzazione, ricevere l'autorizzazione dopo questa conferenza dei servizi che si è svolta ormai quasi una settimana fa, sbloccherebbe una situazione già molto grave per via degli innumerevoli impianti inquinanti che ci sono proprio nella città di Terni. Ed è insomma evidente che un impianto di quelle dimensioni servirebbe solamente la città di Roma, ma poi insomma già solo il fatto che è di proprietà di Acea, come l'inceneritore di San Vittore, che ha insomma sta chiedendo l'autorizzazione per la costruzione della quarta linea, farebbe dell'Acea in Centro Italia l'unica azienda con impianti costruiti e funzionanti sul territorio del Centro Italia, e quindi insomma si candida a smaltire una fetta importante dei rifiuti romani. E questo insomma come aggiornamento in quello che succede non molto lontano da noi, ma che ha insomma delle strettissime correlazioni. Continuiamo, insomma la scorsa settimana vi avevamo dato purtroppo la notizia di un brutto incidente sul lavoro all'interno della discarica di Colleferro, sabato 8 novembre, a seguito di un investimento è morto sul lavoro Giuseppe Sinibaldi, un lavoratore di 63 anni che tra l'altro stava andando in pensione, che è colpito da uno dei camion in manovra sopra gli invasi della discarica di Colle Fagiolara a Colleferro, è precipitato dalla collina ed è morto. Questo episodio ha sicuramente messo in luce le criticità di quel sito, riaperto il dibattito sulla funzionalità del sito di Colleferro, Colle Fagiolara, discarica che a tutti gli effetti sta sopperendo per la maggior parte a bisogni di smaltimento della città di Roma. Sono 1100 le tonnellate che al giorno arrivano a Colle Fagiolara dopo il trattamento che avviene in vari TMB sparsi un po' ovunque, da Aprilia a Rocca Cencia. Quindi insomma un'ulteriore conferma dell'uso intensivo che si sta facendo di questo invaso, che andrebbe chiuso il 31 dicembre 2019, che però l'incidente di questi giorni già mostra tutte le criticità di questa situazione, perché a seguito di questo incidente mortale sul lavoro la discarica di Colle Fagiolara è rimasta chiusa e insomma dovrebbe essere ancora chiusa per gli accertamenti della magistratura e le messe, insomma, la messa a norma dal punto di vista della sicurezza del lavoro, perché a quanto pare c'è anche questo, cioè c'è sta un intervento straordinario per la messa a norma di norme di sicurezza che forse prima di questo incidente non c'erano. Questa situazione sta portando al blocco della discarica da alcuni giorni, e l'AMA proprio oggi ha lanciato un comunicato allarmante perché il blocco della discarica di Colle Fagiolara sta già influendo in maniera negativa sul trattamento, sulla capacità di liberare gli impianti di trattamento, in particolare Rocca Cencia, e a loro volta gli impianti sono intasati, i camioncini rimangono carichi, i camioncini carichi non possono continuare i giri di raccolta e l'immondizia rimane per le strade della città. E questo è, insomma, un altro dei tasselli legati a questa situazione che vive la città di Roma, e il tragico incidente della scorsa settimana non ha fatto altro che rimettere al centro questa situazione, rilanciando anche poi purtroppo l'allarme per un ampliamento, una proroga degli sversamenti all'interno della discarica di Colle Fagiolara, che a ben vedere, secondo l'AMA, è l'unica che può sostenere questo mole di rifiuti per un tempo utile, perché gli altri siti del Lazio sono praticamente esauriti. Tra l'altro, proprio mercoledì, il 20 novembre, lì a Colleferro ci sarà il passaggio di 120 lavoratori da Lazio Ambiente al neonato Consorzio Minerva. Questi 120 lavoratori prenderanno servizio nel Consorzio Minerva, questo consorzio che, oltre a gestire la raccolta dei rifiuti in vari comuni di quel quadrante, si appresta in un futuro imminente anche a prendersi carico di tutto il comprensorio e anche del mega progetto proposto dalla giunta Zingaretti lì a Colleferro al posto dell'inceneritore. Mega progetto, però, insomma, parliamo di un mega impianto di trattamento anaerobico dell'umido, della frazione organica, una cosa di dimensioni raccapriccianti, che, insomma, dovrebbe andare in gestione a questo neonato consorzio Minerva. Restano 139 lavoratori di Lazio Ambiente ancora in bilico. Ma insomma, la strada tracciata dalla Regione Lazio per Colleferro è molto chiara. Insomma, tocca vedere se l'investimento per la costruzione di questo nuovo mega impianto, che la Regione e Zingaretti promettono come panacea e riparatore di tutti i mali, soprattutto per quelli che riguarda la città di Roma, ma insomma per quello che riguarda la cittadina di Colleferro i mali e i dolori forse non sono all'inizio. Però fatto sta che questo episodio gravissimo ha riaperto anche questo dibattito di dare una proroga alla discarica di Colle Fagiolara per continuare gli sversamenti proprio in funzione delle necessità della città di Roma. E quindi, insomma, situazione molto pesante per quello che riguarda i siti storici di discarica e TMB nel Lazio, e situazione sicuramente pesante che si è andata definendo nelle ultime settimane, quella d'Albano Laziale. Però ne andiamo a parlare magari dopo un'altra traccia.
Into this world we're thrown. like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the roof, his brain is squirming like a tool. Take it on holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the roof, we'll be right back.
allora rieccoci in diretta, sempre Radio Onda Rossa, andiamo avanti con Impatto e, come detto, insomma, passando da Terni per Colleferro, la situazione si fa molto critica anche ad Albano, perché l'autorizzazione con cui l'ufficio via e la Regione Lazio sta permettendo e vuole permettere alla nuova azienda che ha preso in affitto i capannoni, il capannone del TMB della Pontina Ambiente, la Colle Verde, questa società Eraclea di Venezia, vuole insomma rimettere in piedi quel capannone per avviare un nuovo trattamento di rifiuti. Noi andiamo a leggere il comunicato fatto dal comitato No Discarica, No Inceneritore e No TMB di Albano in merito a questa vicenda, che insomma è assolutamente scandalosa, anche perché insomma la Regione Lazio utilizzano uno stratagemma abbastanza raccapricciante, prorogando in maniera illegittima autorizzazioni che insomma erano già scadute da tempo ed erano tra l'altro rimaste ampiamente inevase dal punto di vista delle prescrizioni. La voltura dell'AIA, autorizzazione integrale ambientale, dell'agosto del 2009 alla società Colle Verde SRL, affittuaria del TMB di Pontina Ambiente, consente al signor Cristiano Cesaro di trattare i rifiuti come già ha fatto Maglio Cerroni fino a 3 anni fa. Il ripristino del TMB, trattamento meccanico biologico di Roncigliano Albano, comporta una nuova ondata di rifiuti per i prossimi 20 anni. Vengono cancellate le proteste contro i miasmi ai cancelli della discarica, dimenticate le centinaia di sforamenti degli inquinanti in falda, stracciati verbali dell'ASL RM6 e gli atti dell'amministrazione locale. La stessa mano che nel 2015 aprì il riesame dell'AIA del 2009, abbattuta dal verbale ARPA del 2014, torna oggi ad autorizzare il duo Cerroni-Cesaro. L'immarcescibile Maglio si sente autorizzato a nuove avventure antipopolari dalle scandalose assoluzioni del Tribunale di Roma e dalle comode indagini del PM di Velletri, che a 3 anni e mezzo dall'incendio comunica che l'inchiesta è in istruttoria preliminare. Così aumenta il voltastomaco. Il signor di Eraclea Venezia ha il permesso di ricostruire lo stesso impianto fallito e bruciato e produrrebbe lo stesso combustibile da rifiuti delle truffe cerroniane, produrrebbe la stessa FOS, frazione organica stabilizzata, da smaltire in discarica, magari nel settimo invaso, anche se non volturato. Questa operazione non fornisce un servizio al territorio, ma favorisce che chi cerca di sfruttare il disastro romano dei rifiuti e farlo pagare agli ingenui burini. I comuni dei Castelli Romani, dopo le mobilitazioni contro gli inceneritori e altre nocività, hanno voltato pagina nella gestione dei rifiuti e ora c'è da andare avanti, colpire i nuovi pescecani a valle della differenziata, tipo Eco X. Respingere i prossimi avvelenatori di territori tra biogas, biometano e biomasse. E questo comunicato insomma sta circolando e insomma sta servendo per lanciare poi l'iniziativa di mobilitazione e di protesta che ci sarà i primi di dicembre di quest'anno. E insomma quello che è sicuro è che questa decisione della regione di rimettere in mano delle società di Maglio Cerroni la possibilità di continuare a operare all'interno del TMB di Albano è anche sintomatica anche del fatto che la giunta Zingaretti, dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti di Roma e provincia, sta un po' con l'acqua alla gola. E l'assalto al treno portato avanti da Maglio Cerroni e tutti i padroni della Monnezza con i loro impianti e impiantini sotto gli occhi di tutti. Solo Maglio Cerroni ha in cantiere, cioè ha presentato progetti per due nuove grandi discariche, Ecosicura ed Ecoparco, una a Velletri e una ad Aprilia, al confine con il comune di Ardea. E poi insomma si fa riautorizzare in maniera assolutamente legittima i lavori per rimettere in piedi il TMB di Roncigliano, uno stabilimento che è un'assoluta porcheria, ha funzionato e ha prodotto solo disastri, tant'è che alla fine è andato pure a fuoco colposamente o volontariamente, noi non lo sappiamo, ma insomma entrambi i motivi sono significativi dell'assoluta gestione criminale di quel sito, e la Regione Lazio con l'acqua alla gola non ha fatto altro che prorogare e permettere eventualmente di ricominciare con questo schifo. Quello che insomma sappiamo è che almeno abbiamo letto e nei comunicati stampa è che i comuni, molti dei comuni di Castelli dell'ex bacino della discarica di Roncigliano, sì, perché sono i comuni dell'ex bacino, visto che questi comuni non conferiscono più all'interno di quella discarica, nemmeno il comune di Albano Laziale, hanno avviato in maniera chi più chi meno, però insomma sono riusciti a avviare una raccolta differenziata e quindi hanno un volume di indifferenziato ancora minore rispetto a prima. Evidentemente l'impianto di Roncigliano, se verrà riaperto, anch'esso dovrebbe servire per le necessità romane e non più per il bacino, che insomma ormai ha preso evidentemente un'altra strada, e quindi anche questa ulteriore beffa cioè da riscontrare rispetto a questa vicenda, perché insomma dopo a tre anni dall'incendio e quindi dalla mancanza di questo stabilimento e dalla mancanza della discarica, fortunatamente proprio la mancanza di tutto ciò ha innescato un meccanismo abbastanza virtuoso che ha prodotto e ha fatto sì che i comuni di quel bacino sviluppassero la raccolta differenziata, tant'è che non hanno più bisogno di una roba del genere, soprattutto di quelle dimensioni che invece pretende di imporre la Regione Lazio e Maglio Cerroni. Però le amministrazioni comunali, e in particolare l'amministrazione comunale d'Albano, da quello che capiamo si sta chiedendo la revoca della determina regionale con cui è stato autorizzato, mentre dalla stampa locale apprendiamo che cittadini si sono preparati, anzi già hanno depositato un ricorso al TAR proprio contro questa determina, e quindi non sono state le amministrazioni comunali per ora a fare ricorso al TAR, ma privati cittadini. Vedremo insomma come si dispiegherà l'opposizione a questo progetto. Quello che possiamo dirvi è che comunque per l'inizio del mese di dicembre una iniziativa pubblica di piazza verrà messa in campo proprio per denunciare questa nefandezza della riapertura del capannone, il trattamento meccanico biologico, e dell'autorizzazione miserrima che dell'escamotage becero che hanno utilizzato per insomma riportarla in vita, e insomma si ricombatterà, insomma si ripartirà con le mobilitazioni, proprio perché insomma negli ultimi tre anni comunque quel territorio ha respirato un pochetto dopo l'incendio devastante e la colonna di fumo nero che un po' tutti hanno visto svolazzare sopra le loro teste. Insomma il sito di trattamento è stato chiuso, la discarica e l'invaso sono rimasti bloccati e quel comprensorio ha potuto insomma riprendere un pochino di fiato negli ultimi tre anni, e questa insomma ripresa in grande stile evidentemente non fa altro che non suscita che grossa preoccupazione, anche alla luce dei seppur minimi cambiamenti che proprio il bacino di riferimento di quel luogo ha avuto in questi anni. E quindi vi invitiamo a tenervi sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per avere tutte le informazioni e partecipare alle future mobilitazioni che ci saranno verso l'inizio del mese di dicembre. Allora, con questo ci sembra che è davvero tutto per questa settimana da Impatto Voci contro la Civiltà.
Sì, ricordiamo gli appuntamenti che sono venuti fuori durante questa trasmissione. Abbiamo il 23 una assemblea a Venezia, un'assemblea popolare a Venezia che immaginiamo sarà molto partecipata per decidere le prossime iniziative contro le grandi navi e per quel che riguarda il Mose, e poi una manifestazione il 30 sempre a Venezia che immaginiamo sarà nazionale, se non insomma comunque cittadina allargata, sempre sugli stessi temi. Invece per quel che riguarda le zone più vicine a noi, come abbiamo appena detto, il 7 dicembre prossimo ad Albano nel primo pomeriggio verso le 3 ci sarà un'iniziativa contro la riapertura del TMB e della discarica di Roncigliano. Quindi per la trasmissione di oggi è veramente tutto. Vi lasciamo con una richiesta da parte di un ascoltatore, che è di Ghost Boogie di Ivan Graziani.